Attenzione! Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato, Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio.
Ecco. Queste furono quelle poche righe e quelle poche parole che fecero cambiare pagina all'Italia. Ecco, forse Arista vorrà dire qualcosa sulle circostanze in cui fu letto quel comunicato.
No, ma io volevo sapere anche da lui che cosa ha provato in quel momento.
Ma andiamo un pochettino, cerco di raccontarlo rapidamente. Questo avvenimento del 25 luglio cominciò verso quel momento, ma certamente né io né tantissimi altri lo sapevano. Verso le 17 Mussolini andò a Villa Savoia e il re lo fece arrestare. Per cui in quel periodo del pomeriggio stava avvenendo questo. Ecco, l'arresto di Mussolini da parte del re. Però contemporaneamente, in quel momento, l'ho raccontato stamattina ai ragazzi delle scuole elementari, lo racconto rapidissimamente anche adesso, Leyer fu occupata militarmente. Cioè dire, venne una compagnia di soldati, saranno stati di fanteria penso, erano accompagnati da un capitano, e occupò la sede dell'Eyar in via Asiago, e con questi militari si disposero in tutti i gangli vitali, diciamo così, dell'edificio, davanti ai microfoni, davanti dove c'erano i tecnici che manovravano e tutto il resto, senza impedire nulla di quello che stava, che avveniva durante le trasmissioni, ma presidiandolo. E questo probabilmente non tanto per impedire a quelli che dovevano lavorare di continuare a fare il loro lavoro, quanto perché non potessero avvenire cose dall'esterno, appunto per questo grosso avvenimento che stava accadendo in quel momento, che era appunto l'arresto di Mussolini. Ci potevano essere logicamente reazioni di tutti i generi, ed ecco perché fu disposto l'occupazione di tanti altri edifici di Roma, e soprattutto improvvisamente, immediatamente, quello della RAI, dell'Eyar. Perché vi premetto questo? Perché quando poi arrivai al momento della trasmissione appunto di questo bollettino, non è che fossi completamente ignaro così, non è che stavo affacciato alla finestra, sono cose che sono avvenute davanti ai miei occhi, sapevo che cosa stava, non sapevo per che cosa era successo questo, però era un fatto già eccezionale. E questo è un conto. Un'altra cosa devo dire, la faccenda dell'emozione. Io ero, mi ero fatto già le ossa sul fatto delle emozioni, perché io, come ho detto tantissime altre volte, per quasi 2 anni leggevo il bollettino di guerra, no. E il bollettino di guerra veniva trasmesso tutti i giorni alle ore 13, e io tutti i giorni leggevo questo bollettino di guerra, che non mi veniva mai consegnato prima. Il bollettino di guerra arrivava per motociclista, si diceva, da Palazzo Venezia, probabilmente lo era, e arrivava alle mani dell'annunciatore attraverso il direttore del giornale radio, sempre quel famoso Pio Casali di buona memoria, e mi veniva consegnato qualche secondo prima dell'inizio della trasmissione. Io non sapevo mai, era una cosiddetta, secondo dire, lettura all'impronto, dove naturalmente non si doveva sbagliare, altro che e o aperte o chiuso, bisognava leggerlo in modo perfetto, intanto perché era un documento importantissimo tutti i giorni, e poi perché c'era un certo tipo di ascolto che non consentiva certamente di sbagliare neanche una virgola. Per cui quando sono arrivato poi a questa famosa nottata del 25 luglio, io avevo già le ossa fatte, non mi emozionavo, perché avevo trascorso per 2 anni questa emozione già tutti i giorni alle ore 13. E quando appunto mi fu consegnato questo famoso foglio dal direttore generale dell'epoca, dell'ingegnere Raul Chiodelli, e da tantissime altre personalità che stavano in quella stanza, oltre ai dirigenti dell'EIAR, ma anche altre persone che io non conoscevo, e mi fu consegnato questo foglietto piegato, avendo fatto particolare. Due di quei dei militari che avevano presidiato i vari angoli vitali dell'edificio in quel momento, quando io uscii dalla stanza del direttore generale, due di questi militari armati con l'elmetto, con la canna in pieno estetto, insomma, diciamo così, mi si posero ai lati, da una parte e dall'altra, e mi accompagnarono davanti all'auditorio dove c'era poi da leggere da questo comunicato. Fui scortato, ecco, fino all'ultimo momento. Mi diedero la linea per leggerlo e lessi. Non sapevo cosa c'era dentro, ma evidentemente con tutta questa preparazione ho capito perfettamente che era un documento importantissimo. Cosa c'era scritto dentro? Non lo sapevo. L'emozione, dice, ma come, eri talmente freddo che non te ne è fregato niente di quello che hai letto. No, un momento. L'emozione, come mi capitava tante volte anche per la lettura del bollettino di guerra, l'emozione mi è venuta dopo. Perché avendo letto quello che avevo letto in quel momento, io pensai, qui adesso può succedere di tutto. Ricordiamoci che a quell'epoca non c'era soltanto l'esercito italiano, c'era la milizia, e poteva succedere di tutto. E l'auditorio aveva una finestra ed era chiusa da tre imposte, appunto per evitare che ci fossero i rumori. Quando io lessi questo bollettino, appunto perché pensai, dico, qua adesso può succedere di tutto, aprì le tre imposte e guardai fuori alla finestra e pensai, dico, adesso potrebbero venire fuori le prime schioppettate. Non c'era assolutamente niente. Un silenzio assoluto. Queste sono state le emozioni di questa lettura.
Veramente una persona importante, vero Paolo?
Chitarrista, te la ricordi?
La voce di chitarrista certamente